Senza un briciolo di Tesla, anche questa settimana siamo qui a parlarvi di tutte le novità in ambito di mobilità elettrica, Tesla in generale. Siamo in tre, normali, sempre con Alessandro.
Ciao ragazzi, ciao da me e anche dai miei improbabili capelli di oggi.
Anche dalla pettinatura che solo chi ci sta guardando in diretta su Twitch alla domenica mattina o su YouTube, quindi il video on demand, no? Come si suol dire, insomma, può vedere la capigliatura bellissima di Alessandro. Naturalmente c'è anche Andrea.
Buon dia a tutti.
Che ci fornirà delle informazioni molto interessanti in questo periodo non felice, va bene, ok, definiamolo così proprio per non essere ancora più drastici, però proveremo a parlare almeno per quanto riguarda il lato energetico che sta influenzando un po' tutta questa situazione italiana, ma non solo, assolutamente. E siccome qui abbiamo un Andrea che si lamenta anche solo di fornire un kilowattora di energia ad Enel, vogliamo capire come sta gestendo questo inverno che sta per finire, come si sta trovando tra pannelli solari, Powerwall, quanti ne ha, quanti non ne ha, perché magari qualcuno ci sta ascoltando ma non sa che Andrea è già pronto, ecco, da questo punto di vista. Alessandro si sta organizzando, ok? Arriverà anche a lui, insomma, una struttura con la S maiuscola, però Andrea, con la sua Tesla Model 3, con i suoi Powerwall, con i suoi pannelli solari, come ti stai trovando, Andre, in questi giorni e come ti sei trovato nei due mesi passati?
Allora, adesso, in questo periodo, effettivamente è molto migliorata la situazione, nel senso che c'è più sole, cominciano ad esserci delle giornate un po' più lunghe, insomma, siamo fuori di fatto dall'inverno, tant'è vero che ieri, o meglio l'altro ieri, quindi 48 ore fa, ho fatto il primo ciclo completo dove ho solamente regalato, chiamiamolo così, dell'energia dall'Enel, ma non ne ho prelevata, quindi ho fatto 24 ore intere solamente con il fotovoltaico e la batteria accumulo, perché ricordiamo che ho la batteria accumulo che durante il giorno si ricarica, poi durante la notte, quando il sole ovviamente non c'è, quindi il fotovoltaico non può produrre per motivi banali, ecco, mi va a restituire l'energia che è stata stoccata durante la giornata. Quindi l'altro ieri è stata la prima le prime 24 ore di completa autonomia. Ieri ho importato qualcosina, ma giusto veramente bazzecole, quindi si potrebbe considerare anche ieri come una giornata 24 ore autonome. Durante l'inverno, come tantissimi mi chiedono, la situazione è completamente diversa ed è per questo che probabilmente, e poi magari ne parlerà Alessandro, avere solamente fotovoltaico e puntare solamente alle rinnovabili in Italia non è una soluzione completa. Diciamo, non è completa come soluzione.
Completa, sì.
D'inverno non è rosa e fiori. Vi do due numeri. Io a gennaio, che è stato notoriamente un mese abbastanza grigio, il sole è stato veramente poco, ho prodotto 400 kWh di energia dai pannelli fotovoltaici, di cui stoccati solo 130, il che vuol dire che il resto li ho utilizzati in maniera immediata, la casa mi chiedeva, e il resto l'ho importato completamente dalla rete, quindi dall'Enel, in quantità, sì, di circa 900 kWh. Quindi okay, ho consumato circa 1200 kWh, dovevo caricare la macchina di Silvia. Insomma, gennaio e dicembre sono dei mesi che non sono propriamente, come dire, in questo momento non si adattano a una casa completamente fotovoltaica, ecco.
Ricordiamo due dati, Andre. Allora, tu hai una Tesla Powerwall 2 con gateway, quindi con la possibilità che se va via la luce tu hai comunque energia.
Corretto.
Cosa che non è scontata, sì, cioè non è così quasi mai per il momento, e per gli altri intendo. E quanti kilowatt di pannelli?
Allora, io sul tetto ho 7,4 kW di pannelli.
7,4 kW e una batteria che è 12 o 3, 12 e mezzo, mi ricordo più adesso di preciso.
14.
La Powerwall 2, 14, ok. È una casa ben coibentata, no? Nel senso che è di recente costruzione, hai fatto tutto quello che si poteva fare per avere un'efficienza energetica massima per il periodo che viviamo. Diciamo che, allora, dai conti che ho fatto io, ma sono anche quelli che tra l'altro ha sempre fatto anche Davide Soluzioni Green sul suo canale, eccetera, dal punto di vista prettamente economico, cioè quanto costa una batteria d'accumulo e quanto riesco a risparmiare grazie alla batteria d'accumulo, considerato anche che in Italia esiste lo scambio sul posto, no? Quindi io cedo dell'energia al GSE, non ad Enel che è un gestore privato, al GSE, e in qualche maniera poi quando la vado a riutilizzare funziona un po' come una grande batteria virtuale e ho uno mi viene restituito in parte quello che ho speso per l'energia. La semplifico perché in realtà è molto complesso, i calcoli li ho fatti l'altro giorno, sono uscito matto. Dicevo, la batteria di per sé non ha nessun senso dal punto di vista economico, a meno che non te la paghi qualcuno tipo 110. Ha un senso ovviamente per un discorso etico, nel senso di essere più possibile indipendente, ha un senso dal punto di vista va via la luce, io resto con la, fino a che ho la batteria, se ha dentro dei kilowattora la casa continua a funzionare, perché ricordiamo che chi dice vabbè, allora se c'ho il gas sto tranquillo, si spegne anche la caldaia, ecco, se va via la luce si spegne anche la caldaia, esatto. Quindi anche sì, col gas sì, tranquilli, non ha senso dal punto di vista economico per adesso. Certo, è una figata poterla usare, specialmente in una casa come quella di Andrea, dove poi Andrea è molto bravo anche a trattare i dati, no? Quindi va a controllare, immagino, in maniera dettagliata quanto è utilizzata, in che percentuale. Abbiamo appena saputo da Andrea che ai primi di marzo ha fatto il primo ciclo indipendente dell'anno, no? L'ultimo ti ricordi quando è stato?
Sarà stato fine novembre, fine ottobre. Perché abbiamo avuto
una stagione... tre mesi scoperti, tra virgolette.
Di fatto ecco, sì. Il problema è che d'inverno il consumo, soprattutto nella mia casa, che io ho totalmente elettrica, e quindi la pompa di calore è quello che mi fornisce sia il riscaldamento sia l'acqua calda sanitaria, d'inverno ovviamente la pompa di calore è il mese in cui lavora di più. Infatti... questa settimana ho hackerato anche la pompa di calore per dirgli quando partire e quando non partire, cioè dirgli visto che adesso c'è il fotovoltaico, sai che c'è, a casa dentro casa ho caldo, ma non me ne sbatte niente, tu produci acqua calda finché puoi e poi durante la sera invece di riprodurre quell'acqua calda, cioè sposto la produzione di acqua calda dalla sera al giorno in modo che il consumo si concentri durante i momenti di produzione. Questo mi permette poi la sera di andare a utilizzare l'accumulo di acqua calda, perché anche la pompa di calore ha un suo bacino di accumulo di acqua calda, senza andare a spendere corrente, di fatto, no? Energia, non corrente. E questo mi ha, infatti, credo che il primo ciclo che l'ho fatto l'altro giorno l'ho fatto proprio per questo, perché sto in questo momento cercando di capire come spostare, quando spostare questa produzione per essere più ottimizzato, perché ovviamente se io la produco alle 7 della mattina, sì, ho il fotovoltaico che va durante alle 7 della mattina, però durante la giornata l'acqua calda ovviamente si raffredda, cioè ha comunque un'inerzia termica, ma si raffredda, quindi sto cercando di spostare sempre più in là in modo da ottimizzare e avere l'acqua calda per tutta la notte, in modo che non devo fare la pompa di calore non deve fare solo che pompare l'acqua sul riscaldamento pavimento.
Riscaldamento.
Allargando il discorso a quello che è un po' il nostro mondo, no? Quello quindi della mobilità elettrica, e facendo questo tipo di ragionamento, cioè ora abbiamo un discorso della batteria utilizzata in casa che serve day by day a seconda di quella che è la produzione del consumo. Ovviamente l'ottimo sarebbe avere una consente di accumulare energia d'estate per usarla d'inverno, no? Certo. Quindi ci vorrebbe un'enorme batteria e qua possiamo pensare ai mega pack di Tesla eccetera eccetera, ma possiamo anche pensare che un domani attendere le batterie che ora sono sulle nostre auto aiuteranno molto a aumentare questa possibilità, perché è evidente che se tu riuscissi con un impianto bilanciato dove hai calcolato che quello che ti produce in un anno è quello che ti serve in un anno, ecco, a quel punto lì avresti, siamo lontani da questo, avresti una vera indipendenza energetica. Però insomma, le cose non si fanno, Roma non è stata fatta in un giorno, no? Diceva, e ci vuole il suo tempo, neanche i megapack, però... qualcuno ci ha già pensato, no? Perché poi se andate a vedere il Megapack, è una roba che solo Tesla ha pensato di mettere in campo al momento, non è che c'è un concorrente, che mi risulti.
Certo. Sì, poi alla fine a noi arriva questa notizia, arriva che solo Tesla ci ha pensato, probabilmente ci saranno dei competitors, però è vero che secondo me anche a livello proprio di amministrazioni, se devono pensare a fare un investimento del genere come in Australia o in Nuova Zelanda, mi sembra, insomma, fanno riferimento a Tesla e poi si trovano effettivamente bene, cioè arrivano pareri positivi soprattutto in quelle zone dove la stabilità, ecco, della rete non è proprio ai massimi storici. Comunque stavo guardando il grafico che chi, ripeto, ci sta guardando su YouTube o su Twitch può vedere in questo momento, e questo è il grafico dei miei pannelli che mostrano chiaramente come da settembre a ottobre c'è praticamente quasi un dimezzamento, per non parlare da ottobre a novembre che proprio c'è un crollo definitivo, mentre a novembre rimane più o meno come a dicembre. Se poi passiamo a gennaio e febbraio, chiaramente adesso non sono in scala, ma siamo sempre intorno ai 300, no beh sì, ma sono quasi andati già il doppio rispetto a dicembre, cioè gennaio, per dire, i miei hanno generato un 200 kWh giù di lì, mentre a novembre eravamo più verso i 100 kWh, quindi è proprio un crollo che riguarda novembre, dicembre, gennaio, febbraio. In generale vedo già che marzo inizia a spingere non poco. Poi vabbè, dipende, eh. Ci sono inverni e inverni, però questi sono un po' i grafici.
Certo. C'è un'altra cosa che volevo sottolineare sul Powerwall. Molti dicono, beh, allora lo installo perché così posso fare anche la lavatrice di sera, no? Questo è un po' il ragionamento, perché chiaramente il Powerwall ti permette di farla questa cosa, ti permette di dire non sono a casa durante il giorno, intanto lo ricarico, poi la sera faccio la lavatrice, perché tanto chi se ne frega, sto comunque utilizzando l'energia stoccata dai pannelli fotovoltaici. La realtà dei fatti è che forse conviene comunque spostare le abitudini, per quanto ovviamente possibile, non tutti siamo a casa durante la giornata, durante la produzione del fotovoltaico, perché non molti fanno i conti con l'efficienza di conversione dell'energia, perché ricordiamo che la batteria, il Powerwall è in corrente continua, mentre per quanto riguarda la corrente che viene utilizzata a casa è in corrente alternata, quindi c'è una doppia conversione per quanto riguarda il Powerwall, nel senso che il pannello fotovoltaico produce in continua, poi c'è l'inverter che produce in alternata, il Powerwall ricarica e stocca in continua e dopo deve dalla continua ritornare in alternata. Tutto questo casino qui, tutto questo giro che fa il Powerwall ha un'efficienza, che per quanto possa essere questa alta, comunque ha una, diciamo, perdi un circa un 10%. Questo significa che da un kilowatt iniziale alla fine ne utilizzi 900 watt. Ergo, per cui, per questo ho cercato anche di hackerare, come dicevo prima, la pompa di calore per spostare tutta la produzione, cioè tutto il consumo possibile durante le ore centrali della giornata, in modo da avere di fatto la miglior resa anche, no? E la migliore dispersione di efficienza possibile. Questo era un piccolo inciso, perché vedo che molti fanno un po' di confusione quando anche si approcciano verso il Powerwall dicendo ok, adesso ce l'ho o lo acquisto perché questo mi permetterà comunque di fare questa cosa. Però alla fine dell'anno 14 kWh ogni giorno utilizzati non è così. Se voi fate i conti, sono 365 giorni all'anno, se fate un 10% di dispersione saranno un centinaio di euro persi, giusto per dare una dimensione in euro, non propriamente in bolletta, ecco.
Ok. Interessante.
Sì. Sì, sì.
Va bene. Va bene, va bene.
Penso che il Powerwall, per chi ha una Tesla, è una figata, a prescindere da tutto il resto, nel senso che poi c'è anche quell'aspetto lì, no? Cioè, c'è il calcolo economico, c'è quello che è utile, ma poi ci sono anche altri aspetti che portano al fatto che non si trovano Powerwall in giro in questo momento qua, per esempio.
Ma non si sono mai trovati, ma ogni volta che ne parliamo non ci sono.
No, prima del 110 riuscivi ancora a trovarli, adesso è veramente impossibile, però diciamo che comunque lì qualche prodotto valido non Powerwall c'è in giro, quindi non è così problematica, infatti, la situazione. Infatti.
Ci sono anche dei prodotti, attenzione, che puoi farti da solo. Ho visto, mi è stato domandato un mese fa, c'è un pacchetto, adesso non mi ricordo di quale azienda, che tu puoi comprarti le batterie per i cavoli tuoi, puoi comprarti l'inverter per i cavoli tuoi e te lo allacci. Poi quanto questo sia legale in Italia non lo so, però insomma è possibile farlo.
Cioè, pensa che tempo fa io ho visto anche qualcuno che proponeva le batterie dell'auto in serie, quelle da 12 volt, da utilizzare come accumulo per casa.
Beh, c'è un canale, magari lo mettiamo sotto in descrizione, poi lo recupero, di un ragazzo australiano che si è costruito l'equivalente, credo, di 30 Powerwall a mano. Quindi ha preso tutte le batterie, se le ha saldate tutte quante. Forse te l'avevo anche mandato una volta a Snuggle quando stavano commentando il fatto che un altro youtuber italiano aveva lavorato con le batterie, eccetera. Ed è molto bello da vedere, ma è altrettanto pericoloso perché un errore...
specifichiamolo, don't try this at home. No. Noi non stiamo assolutamente suggerendo di fare questi tipi di giochini con le batterie, ci mancherebbe. Però tutto si può fare alla fine, certo. Cioè sono batterie ricaricabili concettualmente, non sono niente di più, sempre che sia poca roba, nel senso. Certo. Vabbè, diciamo che possiamo archiviare.
Ricordiamo anche che per il fotovoltaico, cioè il mondo delle rinnovabili non è solo il fotovoltaico, esistono anche molto l'idroelettrico, io per esempio ho un contratto di sola energia idroelettrica a casa, che c'è anche di notte, no? A volte si dice sì, è vero che le rinnovabili non ci sono sempre, però le rinnovabili non sono solo il fotovoltaico, ci sono mille altri modi per fare energia in modo pulito e che si può avere anche di notte.
Pensavo volessi installare una pala eolica sul tetto della casa, che comunque...
No, una diga.
Ah, una diga letteralmente avanti al ruscellino di casa, ok.
Adesso considera che io ho dovuto fare dei lavori a casa perché avevo un fiume che passava sotto casa, che nel periodo, se vi ricordate, quando ci sono state le alluvioni in Liguria, io ero volontario all'epoca in protezione civile, quindi ogni 3x2 c'era da partire, e mi sono trovato una mattina che mi hanno chiamato che c'era stata l'alluvione, io avevo tanta acqua così in casa perché questo fiume picchiava contro casa, entrava in casa, ho dovuto fare lo scavo intorno, però vedi, se nell'occasione avessi messo una turbina sotto...
però tutto genera. Comunque, ragazzi,
via così, proprio.
Mamma mia. Allora, Berlino finalmente parte perché ha ricevuto, diciamo, non proprio gli ultimi permessi, ma i permessi un po' più quelli importanti, quelli legati alla struttura, quelli legati all'infrastruttura. Che sono arrivati, tra l'altro molto carina, c'è anche una foto che Andrea aveva commentato ricollegandosi proprio a casa sua, ci sono tutti questi fascicoli, ce ne saranno mi sembra una settantina, 66. Più o meno 66, ok, sono dei, ecco, tu che hai analizzato, cosa ci sai dire di questi 66 fascicoli per Berlino?
Beh, allora immagino che chiunque abbia fatto qualcosa nell'edilizia italiana sa che la quantità di documenti da presentare, che poi io dubito caldamente che vengano letti nella sua interezza, se non altro, è impressionante. Io ho dei fascicoli, purtroppo non ce li ho qui a portata di mano, ma magari la prossima volta, se mi ricordo, vi faccio vedere il fascicolo che è dovuto essere presentato solo per casa mia.
La giga bacica, ricordiamolo.
Sì, ma guarda, sono delle robe che hai detto. Mi ricordo che c'è tipo una roba così, sono state 60 pagine solo sui carichi di ogni singolo punto della casa, di quanto pesano, diciamo, le travi, eccetera, eccetera. Robe che secondo me non leggerà mai nessuno, però per legge devono essere fatte. Per la Giga Berlin sono state prodotte 23.700 pagine contenute in 66 contenitori, appunto, di queste pagine, per ottenere il permesso finale. Sì. E stavo commentando, appunto, quando Francesco mi ha passato questa foto, che magari adesso in qualche modo vi faccio vedere qui per chi ci sta
seguendo. Ah, ma sono dei fascicoli, eh?
Sì, beh, sono dei fascicoli. Non è niente di particolare. Ho commentato, forse anche sono poche, perché per una...
Sembrano poche a questo punto, sì.
Secondo me sono anche poche. Però di fatto, come poi ho guardato oggi, mi sono un po' informato, non manca ancora qualcosina, diciamo, per avere il permesso finale, gli hanno chiesto qualche altra integrazione, chiamiamola così, soprattutto per alcune cose di sicurezza, di gestione dell'acqua, filtri dell'aria, cose di questo tipo, che però si aspettano di ottenere entro 2 settimane Tesla, e quindi entro il 19 marzo teoricamente dovrebbero avere finito tutte le pratiche burocratiche, chiamiamole così, per l'inizio della produzione della Giga Berlin.
Sì, sai che secondo me quelli li hanno letti veramente, però, cioè, tipo, trova l'errore, dovete leggete ogni riga,
gli avvocati Mercedes, BMW, Audi, tutti lì a scrollare pagina a pagina. Noi arriviamo, ma magari il cavillo lo andavano a cercare veramente. Però sì, come dice Andrea, l'aria che si respira, facendo la battuta con il permesso anche lì della qualità dell'aria all'interno della fabbrica, che deve essere anche quello lì confermato in teoria, anche se mi sembra di aver capito che il focus della questione è sempre sull'acqua, ok? Su tutti quegli accorgimenti che bisogna... a cui bisogna prestare attenzione per quanto riguarda la gestione dell'acqua, ma... 2 settimane poi iniziano a buttar fuori, quindi alla fine 2 settimane, intorno al 20 di marzo, si riescono a produrre nel primo trimestre, quindi non andranno a influenzare tanto i numeri, chiaramente non sappiamo il ritmo di produzione settimanale o quello che riuscirà a fare in 10 giorni, però già il fatto, secondo me, di partire prima di aprile è un ottimo segnale.
Beh, così come anche lo sappiamo, hanno detto che ci sono voci che dicono che in questo momento riescono a produrre 100 unità al giorno, o circa 500 settimanali, perché non tutti i giorni producono 100 pezzi, chiamiamole così, anche se sono vetture, e si aspettano però la produzione che arrivi fino a 1000 a settimana entro aprile, quindi già fare un per due in poco più di un mese, poco meno di un mese, è tanta roba. E tra l'altro, dopo chiudo, ti lascio la parola, Francesco, abbiamo anche delle notizie per quanto riguarda le 4680, perché ricordiamo che da quando è stata annunciata la Giga Berlin, insomma, un po' tutti, e anche qui in Italia, voi che ci ascoltate, insomma, un po' tutti si domandavano, ma queste 4680 usciranno da Berlino, quando usciranno, eccetera, eccetera. Ebbene, sappiamo, si vocifera che a cavallo tra il Q3 e il Q4 di quest'anno, quindi... per dare fine agosto, tanto per capirci, dovrebbe esserci uno stop della produzione di 3 settimane, che dovrebbe permettere appunto l'adattamento della linea produttiva per accomodare appunto il famoso pacco batteria strutturale con le 4680, eccetera eccetera. Quindi sappiamo già di per certo che le prime, ma questo lo sapevamo già, verranno consegnate con le 2170, le batterie classiche che vengono montate anche adesso su tutte le Tesla.
Certo, in teoria il pacco batteria arriva direttamente da Shanghai, mi sembra di aver capito, cioè il pacco batteria non 4680 arriva direttamente dalla Cina e poi viene installato a Berlino, quindi finché non hanno la struttura adibita alla produzione di celle 4680 direttamente lì a Berlino in Germania, loro non fanno batterie, almeno questo è quello che gira, poi magari probabilmente qualcosa hanno anche già a Berlino, però sembra che sia così. In ogni caso, una dipendenza dalla Cina sembra esserci ancora, quindi poi non mi sbilancio più di tanto, però la Cina è vicina in tutti i sensi, anche perché, ragazzi, io vi dico solo questo dato. Allora, 28.000 Tesla vendute in Cina a febbraio. Stiamo parlando di un miglioramento del 65% rispetto al secondo mese dell'ultimo trimestre del 2021. Quindi non è per forza year over year, ok? Quindi non è per forza anno su anno il miglioramento, ma comunque stiamo assistendo letteralmente a una crescita superiore al famoso 50%. Ok, il famoso 50% di Elon, che ha rimarcato più e più volte, in Cina continua ad andare ben oltre. E soprattutto non sappiamo quante ne abbiano esportate a febbraio. Per adesso sappiamo le vendite local, quindi in Cina, non sappiamo le vendite in termini di esportazione. Quindi è un ottimo dato, soprattutto quando poi andiamo a vedere un'altra informazione molto importante che riguarda la disponibilità di Tesla in Cina. E qui, anche qua, si parla già di un secondo quarto dell'anno già sold out. Cioè, queste sono informazioni che chiaramente prendiamo con le pinze, però se voi ordinate oggi una Tesla in Cina dovete aspettare il terzo trimestre. Ora, non fanno riferimento ad un modello specifico, possiamo ipotizzare che riguardi tutta la linea, mi sembra un po' strano. C'è qualcuno che comunque aggiunge dei dettagli e dice che magari è solo Model Y standard range, in realtà sembra Model Y long range. Quindi se uno vuole la classica Model Y, diciamo così, deve aspettare il terzo trimestre dell'anno. Ma comunque è emblematico di come la Cina continui ad essere assolutamente attirata dal marchio Tesla. E la Cina, ripetiamolo, è il mercato di riferimento per l'elettrico con più competizione, con la concorrenza alle stelle. Ma nonostante tutto ciò, Model Y riscuote un successo pazzesco e ricordiamocelo, Giga Shanghai cioè, ne produce di auto, eh? Siamo sul milione all'anno adesso, cioè, l'obiettivo è quello, stiamo già parlando di certi numeri, quindi per esaurire una Giga Shanghai ce ne vuole, ma ce ne vuole. Quindi le cose in Cina continuano ad andare bene, limitiamoci a dire così, e insomma questa è una notizia che ci tranquillizza, insomma, sarà ancora più libera poi di vendere una volta che Berlino produrrà per noi europei. Però come dice Andrea, non bisogna aspettare, vedere quale arriva dalla Cina, quale arriva da Berlino, saranno estremamente simili all'inizio, poi non si sa, non si sa. Eh no, perché capisco, però molta gente secondo me alla fine se ne fregherà e dirà vabbè, basta, io voglio quella macchina lì, la compro, fine, non sto lì a dire ma che batteria ha, che batteria non ha. Io continuo a essere un po' di quell'idea lì, ragionando di mass market, proprio il più della gente che vorrà comprare una Tesla. Poi sicuramente ci sarà chi dirà ah, aspetta un attimo che adesso a fine settembre magari iniziano a uscire con le 4680 e quindi bomba, voglio quella lì. E alla fine il prezzo sarà lo stesso, i dati, secondo me le prestazioni dell'auto saranno le stesse, avrai un'auto però diversa.
Anche perché ricordiamo che magari uno fa questo ragionamento per qualsiasi motivo, ricordiamo che 4680 hanno diciamo un 16% calcolato di resa in più, se vogliamo calcolarlo, questa sia in densità energetica o di capacità di spunto, eccetera eccetera, diciamo più o meno un 16%. Non è una grande differenza, e Tesla potrebbe dire ok, questo 16% ce lo possiamo giocare con o maggiore autonomia, e poi ci agganciamo all'altra notizia che poi diremo, o potrebbe dire sai che c'è, la facciamo un 16% più piccola, manteniamo la stessa autonomia, quindi alla fine l'utente cosa gli cambia? Non gli cambia assolutamente niente. Quello che potrebbe cambiare, che ancora nessuno però lo sa, è la guidabilità dell'auto. Quello è una cosa che potrebbe essere diversa, ma parliamoci chiaro, sono tutte un go-kart, quindi anche migliorasse di un 5%, perché non so, sto sparando di numeri a caso, probabilmente sarebbe impercettibile al guidatore tradizionale, no?
Assolutamente. E a proposito di guidabilità, dicevi, qual è la chicca che ha detto Elon?
Non lo so, io mi riferivo all'altra notizia dell'autonomia, dici, non della guidabilità.
Secondo me sì, cioè no, esatto, no, ma perché tu hai detto che sacrificare l'autonomia ti porta a una guidabilità diversa anche volendo.
Ah, ecco, sì, adesso ho capito il tuo
aggancio. Hai capito? No, forse quello.
Sì, sì, era quello, però mi agganciavo più sull'autonomia. Comunque, bando alle ciance, Elon ha risposto, se non ricordo male, a un tweet. Adesso non ricordo esattamente com'è andata tutta la storia, ma di fatto Elon ha detto inutile che facciamo auto che fanno mille chilometri, preferisco fare auto, non servono nessuno auto che fanno mille chilometri ma che si guidano male, piuttosto facciamo auto che fanno cos'era 700 km, adesso non ricordo esattamente in miglia qual era la conversione, ma che si guidano da Dio. Quindi questa è la sua filosofia. Ovviamente questo ha spaccato un po' le persone che hanno risposto, dicevano a me non mi frega niente di avere un'auto che fa 0-100 in 4 secondi, voglio un'auto che mi faccia 1000 km. Invece c'erano altri che dicevano hai ragione, è meglio avere un'auto che si guida da Dio e che ha tutte le caratteristiche che oggi noi conosciamo di Tesla, piuttosto di avere un'auto che fa un po' schifo in guidabilità, tenuta eccetera eccetera, ma che fa 1000 km. Quindi non so voi cosa ne pensate di questa sua filosofia.
Era partito da Lucid che ha chiaramente il veicolo da 500 miglia, tutto lì, il primo veicolo capace di fare 500 miglia vere, è così, non lo so.
Allora, come direbbe Schillaci, Totò Schillaci, sono pienamente d'accordo a metà con Elon, nel senso che ha ragione perché, come dice lui, il 99% del tuo tempo ti porta a un pelo che non ti serve, no? E quindi è chiaro che noi che guidiamo già una Tesla da un po' ci rendiamo conto che alla fine quel disagio in più è vero che lo puoi avere rispetto alle abitudini che si avevano prima, ogni tanto quando ti capita di fare tanti chilometri. E ci sono anche i casi invece di persone che magari fanno un tipo di lavoro per il quale hanno bisogno di un'autonomia di un certo tipo, no? Quindi è vero che nella maggior parte dei casi le autonomie attuali vanno bene. È pur vero che se tutte le altre case automobilistiche dovessero poi andare su autonomie da 1000 km, anche solo per farti non cambiare le abitudini che avevi prima, o per pubblicità o per marketing, anche Tesla prima o poi, anche solo in misura limitata, quell'auto la produrrà, anche perché ha tutte le capacità di farlo. Quindi secondo me sarà una nicchia poi alla fine, perché quando la gente poi si rende conto che spende di più per avere poco di più nella sua reale esigenza, alla fine sarà un po' come quando ti compri il cellulare, dai, è vero che ce l'iPhone da 1 TB, ma chi se lo compra? Cioè non ha senso spendere.
Sì.
Cioè io che lo frusto ho quello da 2,56 e c'è una metà vuoto alla fine, poi con tutti i cloud eccetera, quindi ci sarà, ma secondo me sarà sempre di più una nicchia quando questo si assesterà e la gente capirà cosa vuol dire guidare elettrico nella realtà, specialmente chi può caricare a casa, no? Perché chi può caricare a casa, ragazzi, alla fine, cioè con le 2 volte all'anno che vai in vacanza preferisci magari farti 20 minuti di pausa in autogrill e caricare piuttosto che aver speso magari 10.000 euro in più per avere 1000 chilometri. Però se mi spiego,
certo.
Cosa ne pensa?
Certo.
No, dicevi Andre prima.
Ricordo cosa, scusa.
No, pensavo chiudessi un ragionamento in merito a questo
ah,
discorso.
Ah, no, diceva che Elon ha specificato che loro la potrebbero già produrre, anzi, era.
Ah, sì.
Se non ricordo male, ha affermato che la potevano produrre un'auto da 1000 km già tipo svariati mesi fa. Quindi il fatto che non lo stiano facendo è proprio una scelta loro pensata, ecco, poi giustificata con quello che abbiamo detto, no? Non vogliamo fare un'auto che fa schifo da guidare, ma vogliamo un'auto che sia top da guidare con un'autonomia che per il 90% delle persone è più che sufficiente.
Certo, ma che tra l'altro se ci pensiamo alla fine questa potrebbe sembrare un po' una dichiarazione campata un po' per aria, come per dire sì, noi potremmo fare qui, qua, ma alla fine non facciamo, sì, ok. Però in realtà l'aveva addirittura annunciata una vettura del genere, se ci ricordiamo la Plaid Plus era quell'auto lì. Era l'auto da un'autonomia folle. Probabilmente, cioè, per motivi di costi, per motivi di prestazioni e per motivi di materiale, perché ricordiamocelo, le batterie sono il vero oro in queste vetture. Cioè, sprecarne, tra virgolette, per produrre un'auto che, come dice Alessandro, va incontro all'esigenza di pochi utenti, forse non ne vale la pena. Anche perché poi alla fine della fiera, parliamoci chiaro, chi ha acquistato una Model S Plaid si lamenta quasi delle prestazioni troppo esagerate. Quindi va a acquistare la Long Range e lì trova praticamente la pace dei sensi. Cioè, perché comunque ha delle prestazioni folli, ha un'autonomia ottimizzata ancora di più e va bene così. Però Elon voleva vincere, secondo me, più dal lato prestazioni, cioè per dimostrare che una macchina elettrica è imbattibile, è la più veloce 0-100 al mondo, punto, basta, saluti a tutti, è stato bello. Niente frega niente di mettere una batteria più grossa, una batteria diversa, una batteria, cioè quella è banalmente quantità, cioè lì più metti più hai autonomia, chiaramente vai a sacrificare la guidabilità, prestazioni, tutto quello che vuoi, ma il discorso per avere più autonomia devi avere più batterie è un'equazione che per ora tiene. Non è che poi arriviamo a un punto dove pesano talmente tanto le batterie che vai a perdere autonomia, non credo almeno, però il concetto è che basta, va bene, hai più batteria Lucid, perfetto, ci metti più batterie e per forza c'è più autonomia poi alla fine, nel senso non è che ottimizzi i consumi. Un altro discorso è arrivare a fare numeri che nessun'altra auto in produzione è in grado di fare. 0-100 in 2 secondi non li trovi così.
È lì, c'è anche un altro aspetto secondo me che Elon, un po' per carattere, perché lo conosciamo, non è tipo normalissimo, cioè un tipo particolare lo zio, diciamo, è un po' per consapevolezza, sa benissimo di essere in una fase storica di mercato Tesla in cui può permettersi di imporre le proprie convinzioni, no? Lo ha fatto col full self driving, tutti gli altri montano il LiDAR, loro ha detto no, noi crediamo che questa sia la strada sbagliata e stanno andando fino in fondo, non hanno provato un timido approccio, hanno tracciato una rotta e stanno anche dimostrando che avevano ragione. E è una cosa diversa ovviamente, perché questa è una strada che tra virgolette hashtag indietro non si torna, no? Invece sulle batterie, domani decidere di fare un'auto con 1000 km da batteria, anche gli cambi moltissimo la vita, però secondo me c'è questo aspetto, dire no, noi siamo Tesla, qua l'autobus dell'elettrico lo guidiamo noi e siamo noi che dettiamo la linea, no? Poi Lucid ora che se la scrollano dalle spalle, nel senso che di cosa stiamo parlando? Parliamo di una roba che fa, è vero, esiste adesso, ma che non influenza nulla in Tesla.
Zero.
Poi domani può succedere di tutto, però al momento chiaramente non credo che se ne basta un tweet di Elon e dice no, sentite, non la potremmo fare, non la facciamo perché non ha senso farla. Ha ragione, ha perfettamente ragione, a parte che secondo me quello che dicevo prima, che quell'esigenza prima o poi andrà anche soddisfatta, perché ci sono tante persone che non potranno caricare a casa, che dovranno gestire la macchina in una maniera diversa, e quindi quella nicchia lì esisterà, secondo me non sarà una roba, però poi sai cosa fai, allora perché non 2000 chilometri di autonomia, perché non 3000, cioè, prima avevi con la benzina avevi circa 1000 chilometri,
esatto,
è quello, non è il dato in sé dei chilometri alla fine, no, cioè è un
uno standard che si è creato prima con la benzina e che quindi tu replichi sul futuro elettrico, basta.
È un po' come se nel passare dal cavallo all'automobile avessero messo all'inizio le selle dentro per farti sentire ancora nel mondo di prima, no? Ecco, però è un mercato che non è ancora maturo evidentemente, quindi a tutti gli aspetti dei mercati non maturi si creeranno gli equilibri.
È molto interessante perché se ci pensi la questione delle memorie dei telefoni è scollegata da questo processo, nel senso noi abbiamo bisogno di più spazio, poi chiaramente siamo arrivati a una sorta di picco con, che ne so, 256 giga sono quella quantità che va bene a tutti, ma quella crescita è stata legata ad una necessità, ad una richiesta che faceva riferimento a magari contenuti più pesanti, video di qualità maggiore, foto che tenevano più spazio, magari file più in generale capienti, più ingombranti, e quindi avevi una necessità. Qui in realtà la necessità è solo ricollegabile a abitudini. Cioè, con l'auto fino ad oggi abbiamo avuto questa abitudine di fare 800-1000 km con l'autonomia piena. Bene, il futuro deve essere così. Ma non è un reale utilizzo, perché poi se ci pensi, come dice Elon, alla fine la gente nell'80% delle volte al giorno non li fa sti 800 km, 1000 km, ma non ne fa neanche 500 probabilmente. Chiaramente esisteranno sempre le nicchie che per lavoro, per necessità, avranno bisogno di 1500 km, non lo so, al giorno, però parliamo di nicchie. È un po' come la nicchia di chi ha bisogno di oggi un terabyte sul telefono perché fa contenuti tutto il giorno, fa video in 4K eccetera eccetera e boh. Però capito, abbiamo raggiunto quella fine di crescita con 256 giga, boh, basta, quelli andranno bene per tantissimo tempo per un sacco di gente, perché quel prodotto lì, il telefono, alla fine ti fa quel tipo di servizio, foto, video, ma fino ad un certo punto. Non ti metti a girare dei film, no? E poi la gente lo usa per telefonare e andare sui social, capito? Cioè, il concetto è che non è che ci faranno sempre più video le persone, probabilmente sì, ma comunque non si arriverà ad un problema di spazio, capito? Stessa cosa, cioè, le ore della giornata sono 24, non è che la gente si metterà a viaggiare sempre di più in auto, anzi, secondo me molto meno. Perché grazie alla tecnologia, computer, smart working, così la gente userà sempre meno l'auto, se non per spostamenti comunque ristretti o vacanze che, come dici tu, sono 2, 3, 4 all'anno. Cioè, cioè, di cosa stiamo parlando? Devo andare a investire un sacco di migliaia di euro solo per avere una roba che agli atti poi non mi serve più. Capisco che tu mi dica, sì, ma la gente non ha la possibilità di caricare di notte, quindi avere una batteria più capiente ti dà più sicurezza, non lo metto in dubbio, però poi torniamo sempre al discorso, quanti chilometri fa veramente la gente al giorno? Non parliamo di nicchie, perché se parliamo di nicchie non ne finiamo più.
Mi pare che una statistica che ho trovato l'anno scorso era che in media fanno 54 chilometri al giorno gli italiani.
Cioè, capito? È emblematico e la statistica non mente, la statistica è ciò che ti fa capire come vanno veramente poi alla fine le cose. Io ripeto, non è che sto dicendo che allora le auto adesso elettriche avranno 100 km di autonomia, ci mancherebbe, però è forse abbiamo sbagliato fino ad oggi ad avere veicoli con troppa autonomia, capito? Cioè fino ad oggi non serviva avere auto con sti serbatoi, è un discorso estremizzato. Ma ci serviva veramente avere auto con tutta questa autonomia?
Ma sai, secondo me prima, cioè prima nel senso nel mondo endotermico, il fatto di avere un grande serbatoio era una comodità, non era una necessità, no? Il fatto Bravo. Di dire, minchia, posso fare 1000 chilometri senza mai dovermi fermare, era una cosa che poi fosse deleterio totalmente per il viaggiatore non doversi fermare per 1000 chilometri, questo lo lasciamo in un altro, per un'altra discussione, ma il fatto di poterlo dire io faccio 1000 chilometri senza dovermi mai fermare, era una, ti dava una comodità, una pace dei sensi, che dire, sai che c'è? Questa è una figata. Adesso però questa comodità, perché non è una necessità, questa comodità sembra quasi come se sia trasformata in una necessità delle persone. Minchia, prima facevo 1000 chilometri, potevo farli, adesso non li posso più fare.
Esatto, esatto, quello.
Quello. Vabbè, comunque sicuramente poi piano piano un po' tutti cambieranno la percezione, si renderanno conto che conti alla mano fanno veramente pochi chilometri, come dicevi tu. La tendenza è sempre farne sempre meno. Io con la mia esatto. Ne ho fatti neanche 9000 in un anno e 2000 li abbiamo fatti andando a Berlino, cioè. Quindi ho fatti 7000 in un anno, quando pre-Covid ne avevo sparati quasi 30000 in un anno. Quindi insomma, il mondo è cambiato, le abitudini sono cambiate e se prima si poteva utilizzare l'auto, perché ripeto, ho fatto 30000 km in un anno con una Tesla Model 3 che fa meno chilometri di quella di adesso, io credo che adesso veramente in questo momento storico il discorso chilometri, autonomia, soprattutto per chi può caricare a casa, perché facciamo questo piccolo inciso, è veramente superata. Farlo capire purtroppo non è così semplice.
No.
Specialmente se basi una campagna pubblicitaria su quello, no? Noi la facciamo, ma Tesla no. quello è il messaggio che voleva lanciare Lucid, no? E... la risposta di Elon è perfetta. Poi, ripeto, ci starà tutto, domani ci starà tutto, stanno cambiando, effettivamente è vero, stanno cambiando le abitudini. Immaginate cosa succederà quando ci saranno magari i robotaxi, no? Cioè, sì. Cambieranno ancora. Siamo all'inizio di una rivoluzione da questo punto di vista qua, abbiamo visto solo il preludio. Vedremo.
Stiamo prevedendo l'imprevedibile.
Esatto, esattamente. Nel frattempo in Francia la Model 3 è salita di 1190 euro la versione con solo il motore posteriore, di 1190 euro da 43.800 a 44.990 euro, andando a prendere un po' quello che è successo già negli Stati Uniti, no? Ne abbiamo visti diversi di aumenti in Italia, ma risultano sempre uguali, della verità, ma non ci ho neanche più guardato tanto perché sinceramente non...
Beh, comunque costa sensibilmente meno rispetto alla Model 3 con trazione posteriore italiana, o sbaglio? Ci sono 2-3 mila euro di differenza, credo, quindi purtroppo non capisco questa differenza di prezzi, ma vabbè.
Forse la tassazione, non lo so. Sicuramente. Un'altra notizia carina era quella, adesso sono cascato sugli occhi, scusate, ma perché riguarda tutta un'altra cosa. Allora, l'altra volta avevamo parlato del fatto che stava inviando in Ucraina le parabole Starlink. Facevamo la battuta, ho fatto io la battuta, chissà quanto ci mette Bartolini a portarli. In realtà dopo sono arrivate le parabole Starlink. E
consegna velocissima, tra l'altro
è arrivato Super anche Express. Un aggiornamento software, esatto, un aggiornamento software per ridurre il consumo delle parabole in modo da poter essere utilizzate tramite, anche se ricordo bene, gli accendi sigari o cose di fortuna, no? Cioè in giro di un giorno e mezzo hanno attivato i satelliti, fatto arrivare le parabole, gli hanno anche modificato il software per essere adattate a un ambiente di guerra, di fatto, in un giorno e mezzo.
E no, tra l'altro hanno anche abilitato la possibilità di montarle sui veicoli. Nel senso, Starlink ha, diciamo, un sistema di geofencing, si chiama in termine tecnico, cioè nel senso che la tua parabola può funzionare entro un raggio, diciamo, geografico, non sappiamo ancora bene il perché, probabilmente per motivi di vendibilità, non so esattamente il perché. Comunque, di fatto, se tu compri la parabola per Jesolo a via, non so, Roma, tu puoi usarla in via Roma e magari limitrofo, diciamo così. Hanno abilitato anche la possibilità a queste parabole, che sono state poi regalate da Elon Musk agli ucraini, di essere montate fisicamente sui veicoli per poterle usare in mobilità. Quindi è una cosa che non, adesso, se prima c'era il dubbio di un impedimento tecnico per fare questa cosa, adesso non c'è più, perché se questa è un'effettiva realtà in cui funziona, è tanta roba, ecco. Io mi immagino già, magari, sai, un eventuale proprietario di un camper che vuole girare il mondo, si caccia la Starlink sopra il tetto del camper e c'ha internet e mobilità. Fine.
Ah, per via che gli aggiornamenti software di solito cambiano poco, qui hanno cambiato giusto un pochino, proprio qualcosina. No, queste sono veramente notizie clamorose. Tra l'altro Elon è comunque sempre a stretto contatto con la situazione in Ucraina, perché non solo sta aiutando lato Starlink, che comunque è già un bel passo, anche perché sta suggerendo tutte le strategie. Bellissimo vederlo messaggiare su Twitter con il responsabile della trasformazione digitale ucraino, no? Praticamente Elon gli sta consigliando di utilizzare le parabole di Starlink in un modo il più diciamo nascosto possibile, magari colorarle ma non troppo, perché sennò peggiorerebbero le performance, colorarle in certe tonalità per renderle meno facili da rilevare, no? Insomma, sta dando suggerimenti per permettere, no, all'Ucraina di sfruttare queste tecnologie. Tra l'altro, notizia proprio di ieri, ha avuto una chiacchierata con Zelensky, quindi presidente proprio dell'Ucraina, ha parlato direttamente con Elon. Elon ha confermato che arriveranno altri Starlink tutti per l'Ucraina, e soprattutto hanno parlato anche di potenziali progetti futuri legati allo spazio. Quindi adesso magari vediamo di sistemare prima la guerra, poi si può ragionare anche in quei termini, però è stata una chiacchierata ben insomma positiva. Insomma, Elon si è dimostrato più che disponibile anche a così venire a trovare, a chiaramente conflitto concluso, a, appunto, fare visita in Ucraina e incontrare il presidente. Quindi è una vicinanza che sicuramente fa piacere. Elon ci presta attenzione, e soprattutto è arrivata una richiesta per, appunto, Starlink di oscurare tutti quei media, tutti quei siti russi, diciamo colpevoli di fare praticamente finta propaganda. Lui ha detto: Starlink non censurerà mai nessuno. Tra l'altro, questa richiesta è arrivata da stati, ma non dall'Ucraina, ok? Quindi ci ha tenuto a specificare che non è che l'Ucraina ha chiesto, appunto, togliete questi siti che sono sbagliati. No, assolutamente, probabilmente saranno arrivati da altre entità, però mi è piaciuta, devo essere sincero, un po' questa scelta di Elon di dire no, il freedom of speech, cioè la libertà di parola con i nostri server sarà garantita, quindi... niente, questa è una notizia secondo me abbastanza rilevante, che ovviamente ha spaccato, in due il pubblico, giustamente, però è potente.
Dicevo, visto che rimaniamo in ambiente di guerra, o comunque visto che è un momento in cui si parla praticamente solo di questo, quindi volevo dare una lettura diversa. C'era un'analisi di un ragazzo, adesso non ricordo dove l'ho letta, quindi perdonatemi se... No, non ricordo esattamente che di cosa. Aspetta, che forse è saltato tutto.
Sei saltato. Abbiamo tutto. Perso per un attimo, Andrea. Sì.
Voi mi sentite? Sì,
sì, sì, ora ti sentiamo.
Perfetto. Insomma, questa ragazza faceva un'analisi che sosteneva la possibilità che questo conflitto in Ucraina potrebbe dare una spinta alla mobilità elettrica non indifferente, giustificando il fatto che petrolio, gas, tutte quelle fonti energetiche che siamo abituati ad utilizzare avranno una spinta verso l'alto per quanto riguarda il prezzo non indifferente. Ovviamente gran parte di questa spinta verso l'alto verrà poi anche riflessa in maniera diretta o indiretta sul prezzo dell'energia che utilizziamo per scaldare la casa e quindi anche per ricaricare le auto. Però diceva che probabilmente molti si avvicineranno alla mobilità elettrica grazie anche a questi aumenti di prezzo. Quindi sarà anche questa una cosa da tenere d'occhio, se effettivamente si avvererà oppure no.
Ma parliamo a livello psicologico, cioè la gente dice: aia, salgono i prezzi, certo, ora mi prendo l'auto elettrica, sì. Così intendi? Okay.
Gente che probabilmente prima non si avvicinava per X motivi, adesso dirà: sai, minchia, il diesel va a 2 euro.
Motivo economico.
Sai cosa c'è? Forse comincio a guardare le alternative elettriche. Una spinta di questo tipo.
Sì, secondo me quella economica è la spinta più forte. Poi secondo me ci sarà comunque una sorta di spinta anche morale, chiamiamola così, una sorta di, come per dire, ok, basta, non voglio più dare soldi a questi cattivoni che ci danno il petrolio o il gas, insomma voglio andare verso il futuro, energia elettrica, ma prodotta così bene, rinnovabili, andiamo in quella direzione lì. Secondo me c'è un mix, poi chiaramente lato economico. Insomma, non è bello ascoltare il telegiornale: aumenti, record, benzina, diesel. Ogni volta che passi vicino al benzinaio vedi che sale il numerino magicamente, non è proprio un incentivo, ecco, a restare con... Certo. delle auto a motore endotermico. No, ma invece parlando di sempre di guerra, tu hai tirato fuori una notizia interessante, cioè che i supercharger in alcune città vicine al paese del conflitto hanno i supercharger gratuiti, limitati.
Ah sì, questa è una notizia che non è nuova per quanto riguarda Tesla, e tra l'altro Gianluca in chat su Twitch mi fa, prima ha scritto che anche gli Ionity hanno approcciato, il network Ionity ha approcciato la stessa filosofia. Dicevo, non è nuovo, ne abbiamo già parlato diverse volte, che Tesla ha aperto i supercharger, ha sbloccato capacità residua delle macchine per permettere situazioni drammatiche, come in, mi ricordo per esempio, non l'alluvione, l'uragano, non ricordo il nome, comunque in seguito a un uragano Tesla sbloccò capacità residua della batteria per permettere un più agile deflusso verso una zona sicura per quanto riguarda i suoi clienti. In questo caso ha aperto, appunto, adesso non ricordo esattamente le nazioni in cui o le città in cui i supercharger sono effettivamente gratuiti, appunto per permettere a chi ha un'auto elettrica di andare a ricaricare e scappare il più lontano possibile dal conflitto. E la stessa cosa, come stavo dicendo, per quanto riguarda Polonia, Ungheria e Slovacchia, è stata fatta da Ionity, quindi anche questa è una cosa positiva, degna di nota, ecco.
Fantastico, fantastico, esatto. Quattro città, esatto, Polonia, Slovacchia e due in Ungheria. Fantastico. Veramente tanta roba. E tra l'altro, parlando sempre di aperture, di parti, diciamo, proprio strutturali di Tesla in giro per il mondo, parliamo della nostra Italia, perché è stata annunciata finalmente a Caserta l'apertura di un service center che è qualcosa, mi sembra... di clamoroso, perché stiamo parlando di 8 service center in tutta Italia, ok? E io vi dico: Milano Linate 1, Torino 2, Brescia 3, Padova 4, Bologna 5, Firenze 6, Roma 7, e adesso si va veramente in giù. Cioè, a parte Roma, che vabbè, ammazza ragazzi, la capitale, ci sta, no? Cioè, qua si va a Caserta, si scende mica male, quindi è un passo interessante anche per quanto riguarda i piani futuri per l'Italia, cioè andare a coprire un minimo, ancora un pochettino di più, il sud è sicuramente piacevole. Non è che hanno aperto a Verona, per dire, non lo so come, cioè, service center a Padova, a Caserta, e quindi bello, veramente veramente bello. C'è la presenza commerciale anche a Catania, va detto, però il service center qua è a Caserta, quindi è una buona notizia.
E questa notizia, secondo me, fa paio con quella dei supercharger prefabbricati, che potrebbe anche diventare la modalità ordinaria di installazione di un supercharger, perché arrivano già sostanzialmente pronti e in 8 giorni vengono installati i supercharger. Quindi l'espansione della rete supercharger diventa più smart, chiamiamola così.
Io sì.
Non arrivano, si mettono a scavare più di tanto in loco, ma arrivano già col pacchetto pronto, devono fare i collegamenti in 8 giorni, questi ti installano un supercharger.
Mamma mia.
Pensate cosa succederebbe se quel decreto legge che è uscito il 1° di marzo sul fotovoltaico, che toglie lacci e lacciuoli, direbbero i politici, no? Cioè toglie delle autorizzazioni da richiedere, arrivarsi anche per strutture come supercharger. Uh-huh. Quindi se non devi neanche più chiedere il permesso, avere solo l'ok del proprietario, o comunque se sei tu il proprietario della zona, e fare l'accordo commerciale, vuol dire che questi nel giro di 2 settimane da zero arrivano a metterti su un supercharger,
Beh, sicuramente serve comunque l'infrastruttura, nel senso che l'Enel comunque ti deve portare probabilmente una cabina in media tensione, eccetera. Però sì, se dovessero togliere ricordiamo, la burocrazia è probabilmente il collo di bottiglia più grande per queste tipologie di interventi. Se non ricordo male, quando andai all'inaugurazione del supercharger di Vicenza, al centro commerciale di Torre Quartesolo, dissero che ci vollero 2 anni solamente di burocrazia per avere i permessi. Adesso non ricordo se era 2 anni dall'inizio alla, alla messa in posa o 2 anni solo per avere il permesso per poi iniziare i lavori, però comunque 2 anni, cioè ragazzi, e torniamo alla settimana scorsa che parlavamo di 7 anni per l'installazione del fotovoltaico, della pala eolica offshore che stavamo parlando, che poi vi ho mandato un link che c'erano, in realtà c'era un altro parco eolico, ce ne sono voluti 14. La burocrazia è un collo di bottiglia, soprattutto per la transizione energetica, che secondo me dovrebbe essere rivisto pesantemente. E tra l'altro, non so se ne abbiamo parlato in podcast o in pre-podcast, tu per fare riferimento alle a uno sgravio burocratico adesso per l'installazione dei fotovoltaici, quindi qualcosa insomma si sta muovendo in tal senso. E mi auguro
che è uscito il 1° di marzo, così diamo 2 dettagli, che quindi dovrà essere convertito in legge entro le solite tempistiche, però è già valido, che va a togliere le autorizzazioni da richiedere per montare il fotovoltaico. Adesso non so nel dettaglio perché il tempo di leggere il decreto non ce l'ho avuto, ne devo leggere anche troppi per altri motivi, però quando tu devi andare in comune a fare la richiesta di autorizzazione per installare il fotovoltaico eccetera eccetera, ovviamente il comune non è che esci con l'autorizzazione, devi fare, credo che abbiano eliminato questi passaggi, quindi sono cose di cui, che sappia io, si occupano direttamente le ditte che installano il fotovoltaico, però vuol dire snellire il lavoro, quando devi installare 1000 di impianti per le tempistiche di un'azienda cambia tutto. Poi adesso c'è anche il collo di bottiglia, magari dei materiali, ovviamente c'è tutto un altro discorso da fare. Però questa cosa qua, io la prima cosa che ho pensato è detto, ma perché non prima? Cioè, lo fai adesso perché hai paura dei rincari e devi spingere su fotovoltaico, ma allora se stai ammettendo di non aver spinto abbastanza prima, no? Che lo potevi fare, se l'hai fatto ora lo potevi fare prima.
No, quello è palese. No, ma infatti questo snellire, quanto è legato alla situazione attuale? Attuale di 2 settimane, perché poi alla fine... Cioè questo processo quanto è influenzato dalla situazione che si sta generando con la guerra e tutto il resto? Perché è lì che poi bisogna capire come ne usciremo lato anche burocratico. Quanto diventerà più snella la situazione per il cambiamento? cioè tutto dipende da quello.
No, soprattutto visto che il decreto deve essere convertito in legge entro 60 giorni, se nel frattempo finisce la guerra, non è che dopo non viene convertito perché non c'è più l'urgenza.
Vabbè, dai, sarebbe meglio se finisse prima, cioè, mi va bene anche annullato.
Certo, ma speriamo che finisca oggi la guerra, esatto. Poco purtroppo. Però siamo un paese che se non ci, come dire, aria, acqua e vento non ci mancano. Se non ci puntiamo noi, no. Quindi qualcosa si fa, non è che non si sia fatto niente, se ne vedono di pannelli fotovoltaici in giro, e bonus 110 è stato un tentativo, per quanto maldestro, di andare in quella direzione. Però chiaro è che devi dare una prospettiva di lungo periodo su queste cose qua, devi dire, indicare soprattutto una direzione, e per indicare una direzione devi anche rendere la vita possibilmente meno difficile per chi vuole andarci poi in quella direzione, no?
Quindi, fantastico.
Dai, prendiamola come buona notizia e speriamo anche spero anche di arrivarci in fondo prima o poi.
E niente, quindi restando invece sempre in termini di infrastrutture, di ricariche, possiamo anche dire che adesso ci sono 51 stazioni supercharger attive in Italia. Io che pensavo ce ne fossero tipo 20, in realtà ce ne sono 51, per un totale di 424 colonnine supercharger, e tutto questo dopo l'apertura delle nuove stazioni a Genova, a Cuneo e a Grandate. Quindi ragazzi, 51 stazioni supercharger, anche lì il discorso è sempre lo stesso, come sono distribuite nel bel paese. Sono un po' più a nord che a sud, quello è vero. Comunque, porca miseria, sono 51. Se sono distribuite più a nord che a sud, vuol dire che però il nord, cavoli, è coperto come a sto punto? Cioè inizia a diventare veramente interessante come infrastruttura, anche per noi italiani. Non saremo gli americani che ne hanno una dietro l'angolo appena svoltano, ma insomma, avere una Tesla inizia a fornirti anche una... Poi, adesso, se li apriranno lo sapremo, però... già l'acquisto di una Tesla e un'infrastruttura che conta 51 stazioni in tutta Italia, oltre alla comodità c'è veramente anche una copertura importante, molto importante. 51, sì. Porca miseria.
Ma io credo
non
che
non c'è segno che rallentino, stanno accelerando.
Esatto.
E soprattutto ricordiamo che i supercharger sono fatti per ricaricare quando si va in viaggio, no? Il bel paese, notoriamente, noi viviamo, non so i numeri, non sono un economista, ma se non sbaglio è un paese turistico. Magari correggetemi se sbaglio, ma questo è quello che credo, no? Quindi insomma avere 51 stalli, scusate, location dove puoi andare a ricaricare è soprattutto per un tedesco, comunque un estero che vuole venire a visitare il bel paese, eccetera eccetera, è un grande supporto. E io mi immagino che d'ora in poi andranno a coprire sempre di più anche la parte sud dell'Italia, perché nord è bello, ma il sud è altrettanto bello, se non di più. Quindi a livello turistico, insomma, è importante avere anche un'infrastruttura di ricarica quando si viaggia verso il sud dell'Italia.
Certo. E soprattutto le strutture stesse, gli hotel, cioè quelle strutture dovranno iniziare a valutare quell'opzione. E il caso vuole proprio che io un paio di settimane fa, quando avevo la Model Y in prova, sono andato in un hotel a passare una notte, un hotel che in realtà mostrava la disponibilità di ricarica notturna. Mi presento lì, va bene, parcheggio al coperto gratuito per utenti elettrici. Quindi tu dici, vabbè, intanto ci guadagno già il parcheggio custodito, così. Vado a vedere per la ricarica, praticamente c'era sta ciabatta, letteralmente, portata in mezzo al parcheggio, alla quale tu ti saresti dovuto collegare con la tua bella ricarica d'emergenza, con l'asciuco proprio super standard. E ho detto, magari no. Magari collegarmi a una ciabatta... forse meglio di no.
Allora, il meglio del meglio l'ho avuto in Norvegia io, dove ho chiamato in emergenza perché non trovavo l'hotel cioè il posto dove dovevo stare la sera era invivibile, non si poteva stare, quindi ho chiamato un hotel per strada e gli ho chiesto se per caso avevano la possibilità di ricaricare, no? E andiamo lì e fa, guarda, c'è una ciabatta lì, no? La ciabatta era attaccata a un'altra ciabatta, attaccata a una prolunga che andava a finire non so dove, di fatto, però ho ricaricato. Ovviamente mi sono preoccupato di non ricaricare a manetta, perché sennò
a 16 ampere,
probabilmente ci sarei morto per un incendio causato da me, e quindi, però alla fine ci siamo riusciti.
Però caricava?
Certo, sì, siamo riusciti a caricare, quindi ha funzionato. Non ho caricato tantissimo, però è stato più che sufficiente. Adesso non ricordo di aver avuto problemi il giorno dopo, quindi è stato più che sufficiente per la serata.
No, a me quelle
cose... che a me è successo il contrario. Cioè, sono andato in un albergo per lavoro un po' di tempo fa, dovevo stare 3-4 giorni, quindi voglio dire, non è che mancasse il tempo, no? Anche a un kilowatt voglia caricare la macchina, no?
Certo.
Chiedo in anticipo se c'era la possibilità di caricare, avevo comunque supercharger di strada, quindi non era un problema, però assolutamente no, come conosco la struttura perché per lavoro ci vado spesso, quando arrivo vado nel parcheggio di sotto, quello coperto, vedo che c'erano due prese, una presa industriale sicuramente, forse erano due, ora dico, ce l'hai lì? No? È lì, è sul parcheggio, cioè tu parcheggi la macchina a 20 centimetri c'è la presa industriale.
E vacca.
Allora, ci voleva molto dire sì, attaccati pure.
Certo.
No? Magari mi chiedi anche qualcosa, perché è legittimo, per l'amor del cielo. Però a priori dici di no, dici vabbè, allora parliamo di una struttura anche grande, non è un alberghetto gestito da due persone che sì, vabbè, sì, magari sai, che... parliamo di una struttura con centinaia di camere.
Certo.
Ok. Sono rimasto un perplesso, mettiamola così.
Chissà. Va bene, ragazzi, abbiamo finito, secondo me possiamo salutarci, abbiamo detto di tutto e di più.
Molto bene.
Mi raccomando, ragazzi, condividete il podcast, parlatene al vostro vicino di banco, al vostro familiare, andate a commentare quando sul canale di Andrea Baccega facciamo le live su Twitch, venite in diretta, commentate sul canale YouTube, mettete le recensioni su Apple Podcast e su tutte le piattaforme podcast dove è possibile, e poi ogni settimana noi siamo qua.
Assolutamente. Ciao ragazzi, buona settimana.
Buona settimana, ciao ciao ciao.